Buongiorno ascoltatori, buongiorno e bentornati e bentornate anche le ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi, come sempre, dalle 11.30 circa fino alle 12.30, l'ultima puntata della prima settimana del palinsesto invernale. Un saluto da Ira Rubini, come sempre i numeri per scriverci in diretta: 331-6214013, il numero a cui scriverci con Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it per le mail, oppure potete scriverci in altri momenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi avremo parlato. Quest'oggi ci sono tante cose da raccontare, ritorna la leggendaria rubrica di fumetti con Antonio Serra, sentiremo Barbara Sorrentini che intervista la neonominata direttrice del Salone del Libro di Milano, ma non per parlare di libri, ma per parlare di un prodotto cinematografico. Piero Colaprico sarà con noi in qualità di direttore del Teatro Gerolamo, perché domani sera dedicherà a Milano una serata speciale. Intanto ci presenta anche la stagione alla GAM, Susan Jackson e la sua mostra che inaugura proprio in questi giorni. E fra poco dovremmo collegarci, se ci riusciamo, con Frank Westerman. La commedia cosmica, il suo ultimo libro edito da Iperbore, giornalista, scrittore, attivista e soprattutto capace di scavare, di girare il mondo per scoprire la verità su molte cose, questa volta ha orientato il suo sguardo verso il cielo e verso l'astronomia, ma non solo, verso la colonizzazione dei cieli. Ne parleremo fra poco con lui. Prima però l'artista della settimana, Birth, con Yellow, sempre la redazione musicale che ci segnala questa giovane artista italiana ma che canta in inglese. Sentiamo. You must think that I'm dumb when I look into your eyes. I always talk too much, never say enough. But I've got dreams that are wider than canyons in the sky. I hope I don't get crushed under cirrus clouds. My legs feel like jello, my legs feel like jello. And your brown legs feel like jello. My legs feel like jello. And your brown, I could be better. I could be better. When you're around, I could be better. I should be better. When you're around, breathing in, breathing out. I'm just trying to ground my feet. Pacific Ocean deep, eyes like tourmaline. But you say things in my heart. I see BMs in my chest, 100 miles per second. I hope you feel it when my legs feel like. My legs feel like jello when you're around. Legs feel like jello. My legs feel like jello when you're around. I could be better. I could be better. When you're around, I could be better. I should be better. When you're around, my legs feel like jello. My legs feel like jello when you're around. Legs feel like jello. My legs feel like jello when you're around. I could be better. Should be better when you're around. I could be better. I should be. E allora eccoci al primo ospite della nostra trasmissione di quest'oggi, di Cult di quest'oggi. Ve l'ho accennato da sommario, uno scrittore di origine olandese, ma direi veramente cittadino del mondo, in questo caso il termine non è abusato, che ha già pubblicato anche in Italia in traduzione per diverse case editrici, ma particolarmente per Iperborea, diversi libri. Adesso si trova, è arrivato proprio da poco, atterrato da poco a Milano, a presentare il suo ultimo libro edito da Iperborea dal titolo La commedia cosmica, in traduzione di Claudia Cozzi, che si dedica a un tema molto particolare, ma anche molto significativo della nostra contemporaneità. L'esplorazione spaziale in un libro inchiesta che ci porta dall'India al Kazakistan sulle orme degli astronauti del passato. Ricordo che Frank Westerman, forse alcuni ascoltatori già sono familiari con la sua scrittura, oltre che autore di romanzi, è anche giornalista e si è recato in molte delle zone più calde del mondo per reportage su temi estremamente contemporanei e urgenti, di cui anche noi spesso ci occupiamo, dal razzismo, la cultura, l'identità. Allora, diamo il benvenuto a Frank Westerman, lo ringraziamo di aver ascoltato la mia introduzione. Hello, thanks for being with us, thanks
hello.
For listening
hello.
To...
Grazie.
I don't know, are you familiar with Italian? Not very much, maybe.
But I could understand the introduction.
Oh.
And I liked it.
To listen. Okay, thanks very much. Anyway, we're gonna talk in English, which may be easier, so I'm gonna translate my questions and your answers. Talking about La Commedia Cosmica, the book you're gonna introduce in these days in Italy and in Milan, the theme and the sparkle that probably moved you to write this book is something which should be very urgent for every citizen of this planet, I think, but sometimes we probably forget. La domanda è, credo che la commedia cosmica dedicata all'esplorazione spaziale nella storia ma anche nel contemporaneo dovrebbe essere una cosa di cui tutti in qualche modo ci preoccupiamo o ci occupiamo come cittadini del pianeta. Do you think that it's right? I mean, what made you decide to write this book? Perché ha deciso di scrivere questo libro?
Well, actually, it's the sense of wonder. If you look at the night sky, I think everybody has it, particularly when you are young. And this is, of course, in the book that I wrote, is connected to our visions of heaven and hell. That's the main idea. But it started as a school boy. We had an observatory on the rooftop of our school, and it was the first time I saw the rings of Saturn. Maybe I was 14.
Mm-hmm. Dunque, quello che ci racconta Frank Westerman in realtà è un interesse antico, perché dice è la meraviglia di guardare il cielo di notte, una meraviglia che ho avuto la possibilità di vivere, di cui ho fatto esperienza fin da molto giovane, e che è anche legato al concetto della visione del paradiso e dell'inferno, così come ci sono stati in qualche modo tramandati. Quando ero ragazzo ed ero a scuola, avrò avuto forse 14 anni, ricordo che avevamo un piccolo osservatorio sul tetto della scuola, cioè eravamo attrezzati per fare delle osservazioni astronomiche. Fu la prima volta che vidi gli anelli di Saturno. So that was the first experience of the big night sky.
Yes, and I was in love with it doesn't matter, but I had more eye for the rings of Saturn than the girl next to me.
Sì, mi interessavano di più gli anelli di Saturno che non la ragazza che era vicina a me. That's a funny detail. I think it's something that might have happened to other people too. But coming back to your book, first of all, we discover through your book all the long and an ancient path of all the ones that observed the sky, their history is something that tells us much about our contemporary time. Nel libro c'è la storia di moltissimi di coloro che hanno osservato e fatto il viaggio cosmico, da Giordano Bruno a Galileo a Huygens, e ci dicono molto anche sul nostro contemporaneo di oggi.
Oh yes, I think the very title, La Commedia Cosmica, is a blink of the eye to, of course, Dante and the Divine Comedy. And the whole book is, I hope it's a journey. For me it was, to write it, a journey in Italy and Holland, basically, from Venice to Florence and to the Brera Observatory in Milano, but also to my hometown, in search of how, where do we locate the concepts of heaven and hell? How was this in the times of, what changed when Galileo came around and used an invention of the Dutch, the telescope, to look at the sky? And ever since, where do we look for our place in the universe? That's the idea, but it's a journey.
Yeah. Una delle cose che mi sembrano importanti da sottolineare è il collegamento con la Divina Commedia di Dante, perché il mio libro ha ripreso l'idea di un viaggio attraverso questa lunghissima storia, quella dell'attraversamento, dell'analisi, dell'indagine del cielo, che tocca soprattutto l'Italia e l'Olanda, cioè questo paese e il mio paese d'origine, attraverso Venezia, Firenze, l'osservatorio di Brera di Milano, ma anche la mia città natale in Olanda. Ritorno al concetto di paradiso inferno, che per tanti motivi è collegato a questo viaggio, a questo percorso storico, a tutto quello che un telescopio sempre più raffinato e potente nel corso dei tempi e delle epoche ci consente di vedere, e soprattutto che ci spinge a domandarci qual è il nostro posto nell'universo. Let's come to a very contemporary time. What about sky explorations and all the journeys that have been in the last century and in this century have been organized? For instance, India, the new astronomic and spatial power, and yes, or the Voyager, which somehow manages to overcome all the divisions and the wars that are at the moment in the world. So veniamo al tempo di adesso, yeah, cioè il secolo passato e questo secolo, tante esplorazioni dello spazio, l'India, la nuova superpotenza spaziale, il Voyager che in qualche modo, lo abbiamo visto, supera le divisioni create dalle guerre con i membri del suo equipaggio. This is the contemporary part of your book and of your inquiry. Yeah.
Yes, so the whole journey leads to a cosmodrome in India on a beach. But the idea is that space gazing, looking at the stars, is born out of this curiosity, and space traveling is born out of rivalry. During the Cold War, the hottest moments of the Cold War, where United States astronauts and Soviet cosmonauts competed. And I think that this competition and colonization of the distant coasts of the solar system, to be more precise, the Moon and Mars, is actually a repetition of what we see when Columbus crossed the Atlantic, the only difference being that there are no Indians on the Moon.
Yeah. Yeah. Sì, effettivamente il libro tra l'altro finisce per approdare in un cosmodromo su una spiaggia in India, ma io penso che ci sia una grossa differenza fra chi osserva lo spazio, come dicevamo prima, e chi invece cerca di colonizzarlo o di esplorarlo, perché i viaggi spaziali, cioè l'osservazione dello spazio nasce dalla curiosità, i viaggi spaziali nascono dalla rivalità. Si pensi al periodo della Guerra Fredda, che nel libro è presente, Stati Uniti e Unione Sovietica competevano per la colonizzazione dello spazio, della Luna, di Marte in generale, per tutti i viaggi spaziali. Non mi sembra altro che una ripetizione anche dei viaggi che fece Colombo alla scoperta delle Americhe, semplicemente cambiato il contesto. So what is your conclusion? Is actually space exploration something which is gonna finish which is gonna have a bad not a happy ending, or is it something that might contain even some peace issues? Lei cosa ne pensa adesso delle esplorazioni? Finiranno male? Avranno un finale drammatico? Oppure forse c'è qualche speranza che portino anche dei concetti di pace?
Well, I think that the celestial bodies anyway are so beautiful and they are like forbidden fruits, and we as humans, we will try to reach out whatever it takes, we will do that. But my guess would be that going to, let's say, Mars would be a tremendous detour to only encounter maybe the jealous part of us. I cannot imagine that we would not claim land protected, feeling jealous on Mars. I don't think we as a species we should colonize the solar systems. Maybe let's just send out probes without humans and learn from the sky and enjoy the beauty of it rather than trying to occupy it.
Yes. Allora, i corpi celesti sono meravigliosi, continuo a dirlo, sono come dei frutti proibiti. Ovviamente la tendenza degli uomini o del genere umano è quello di tentare di afferrarli, però quello che penso per esempio riguardo a Marte, che è ovviamente il grande tema del contemporaneo, che un eventuale nostro sbarco su Marte con conseguente, chiamiamola, colonizzazione del pianeta sarebbe uno sforzo enorme per un progetto che non farebbe che riprodurre tutte le gelosie, le invidie e le rivalità che abbiamo già creato sulla Terra, riproducendole anche su Marte. Io credo che noi dovremmo veramente smetterla di pensare di colonizzare l'universo e cercare di non immaginare che gli umani si trasferiscano o comunque si spostino in altre parti dell'universo. Dovremmo imparare, dovremmo certamente trarre insegnamento da eventuali campioni e indagini che possiamo svolgere sui pianeti, ma dovremmo, come dire, lasciare l'universo in pace, almeno dal punto di vista della nostra presenza. Ovviamente nel libro ci sono moltissime considerazioni e soprattutto tante importanti informazioni, un'indagine storica di grande passione e di grande passione soprattutto per il cielo. Frank Westerman, thank you very much for having been with us for these minutes. Thank you and welcome to Milan. La commedia cosmica in traduzione di Claudia Cozzi per Bore Editore, che sarà presentato proprio quest'oggi alla scuola Belleville di Milano nell'ambito del Festival 2084 Le cose da salvare. Quindi ve lo ricordiamo, è un festival interessante, basta andare sul sito sui social di Belleville e trovate anche gli orari in cui potete incontrare Frank Westerman. Thank you very much, goodbye, take care.
Grazie.
Bye.
Her name is Blossom. She was raised in a lion's den. Her name lotus blossom, she was raised in a lion's den. Her nightly occupation is stealing other women's men. She's an evil, evil woman, but she wants to do a man some good. She's an evil, evil woman, but she just wants to do a man some good. She's a Jean a la la Bridget, she ain't no Red Riding Hood.
Susan Jackson, Something in the World, il titolo della mostra aperta al pubblico da oggi alla Gamma, la Galleria d'Arte Moderna di Milano, la quinta edizione del programma Furla Series, che porta in Italia alcuni fra gli artisti internazionali più interessanti. Abbiamo incontrato nelle sale della Gamma l'artista e la curatrice Bruna Rocca Salva. E allora ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Cosa ha significato usare l'arte per affermare l'identità afroamericana? So che lei è stata impegnata su questo aspetto.
I think because obviously I am African American, I don't think about it so much, but because I make the work about nature, about the human relationship to nature, and that includes all people in the United States.
Artista afroamericana Susan Jackson, classe 44, è nata a St. Louis. Studia ed esplora la pittura, ma incrocia anche altri linguaggi come la poesia, la danza e il teatro. Tra il 1968 e il 70 trasforma il suo studio, che era molto ampio, in una galleria, Gallery 32, a Los Angeles, e diventa un punto di riferimento per la scena artistica alternativa. Non solo, ma dedica un'intera mostra esclusivamente alle artiste afroamericane. Da un primo periodo di arte figurativa passa poi gradatamente a quella astratta, opere materiche dalla cromaticità intensa, vivace. Sono un continuo intrecciarsi della dimensione privata, personale, biografica con quella artistica. In mostra sono 27 tra lavori iconici e nuove produzioni. E il percorso è tematico e curato da Bruna Rocca Salva.
È un'artista importante, forse meno conosciuta qui da noi.
Assolutamente, questa è infatti non solo la prima mostra istituzionale in Italia, ma in tutta Europa. Susan Jackson è un'artista americana che da più di 50 anni porta avanti una ricerca molto importante sulla pittura, sulle potenzialità strutturali della pittura.
Partita col figurativo ed è arrivata all'astratto, no?
Sì.
Infatti qui presentate qualche opera degli anni 70.
Sì, qui ripercorriamo un po' tutta la sua carriera attraverso chiaramente una selezione circoscritta di opere, ma molto rappresentative, che raccontano un po' tutte le tappe della sua carriera, a partire dagli esordi, quindi dalla pittura degli anni 70, che era una pittura figurativa abbastanza tradizionale, per passare poi ai lavori degli anni 90, che abbandonano progressivamente la figurazione per approssimarsi sempre di più all'astrazione, e per arrivare poi infine agli esperimenti più recenti, in cui la pittura dimostra la materia pittorica, perché tutto il lavoro di Susan Jackson è una ricerca sulla materia pittorica, dimostra veramente le sue potenzialità, non ha più bisogno neanche di un supporto e diventa puro colore.
Senta, lei è un'artista impegnata, perché mi pare che abbia fatto la prima mostra di artisti afroamericani.
Susan Jackson ha fatto...
Con Galleria 32.
Sì, ha fatto tante cose nella sua vita, infatti questo è un aspetto che va sottolineato, per far capire quanto poliedrico sia quel suo personaggio. È stata una ballerina, è stata una scenografa teatrale, ha scritto poesie, ha aperto una galleria.
Questa per Galleria 32,
sì,
no?
Gallery 32 a Los Angeles, a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, una galleria in cui era il suo studio che decide di aprire agli altri e di di trasformare appunto in una galleria per dare l'opportunità a, soprattutto agli artisti di colore, di esporre e presentare il proprio lavoro. È un'esperienza breve ma molto importante, perché quella galleria diventa in pochissimo tempo un punto di riferimento. Veramente un luogo di scambio e di dialogo tra la comunità degli artisti.
Tra l'altro qui c'è un'opera sua che evidenzia molto, no, questo impegno, con delle figure
siamo in questa sala,
personaggi neri.
Ad esempio questo lavoro che vediamo qui in questa stanza, che si intitola Triplical Communication, è un lavoro che venne fatto proprio nel periodo in cui lei era a Los Angeles e aveva aperto la galleria. È un lavoro che ci parla, ci sono tre figure femminili, la composizione ci fa vedere queste figure che quasi si confondono l'una nell'altra, sono intrecciate. È un lavoro che ci parla di interconnessione, perché in quegli anni lei, vivendo questa esperienza, comincia a fare, si trasferisce e si trova in un contesto che è completamente diverso rispetto a quelli in cui ha vissuto precedentemente, e ha l'opportunità di fare delle esperienze nuove su come le persone interagiscono le une alle altre, su come si relazionano le une con le altre, e in qualche modo questo lavoro riflette proprio questo.
Insomma, queste sue percezioni, sì, queste sue sensazioni si riflettono nell'opera.
And I love you when it's hazy, and I love the street when it's noisy, and I'm so obsessed by the wind feels on me. And I love the sky when it's crazy, like the lightning strike, it's not rainy, and I'm so obsessed when it's everything harmony.
Susan Jackson, Something in the World, il titolo della mostra di cui ci ha appena parlato la curatrice Bruna Rocca Salva alla GAM, Galleria d'Arte Moderna di Milano. E vi diamo una rettifica: ho detto che l'incontro con Frank Westerman, che è arrivato oggi a Milano, sarebbe stato oggi al Festival della Scuola di Scrittura Belleville. 2084 Le cose da salvare si intitola il festival, ma sarà invece domani, sabato 16 settembre, quindi correggo subito la comunicazione, alle 16. Frank Westerman e l'astrofisico Amedeo Balbi, moderati da Marco Motta, racconteranno appunto la commedia cosmica, il libro di cui abbiamo appena parlato proprio con Frank Westerman in un incontro dal titolo Io dico l'universo. Adesso un po' di pubblicità e noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
I know when there is a party, and I know my way in the city. I wanna swim with the waves that crash into me. We are free.
Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, prima settimana del palinsesto invernale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30 circa, come sempre. E veniamo al primo ospite di questa nostra seconda parte, forse più correttamente dovrei dire che il primo ospite è il Teatro Gerolamo con la sua nuova stagione che è stata proprio da poco presentata. Però insomma la voce che sentirete tra breve, a parte che la conoscete bene, sarà protagonista domani alle ore 20 di una serata speciale che si chiama Non dimenticare le mie canzoni. Già dal titolo avrete capito che si tratta di un omaggio a Giovanni Danzi, un personaggio dal punto di vista della cultura della musica di Milano cruciale e importante. Del resto, da quando il Teatro Gerolamo è diretto da Piero Colapricco, l'attenzione anche alla storia culturale di Milano è grande, quindi parleremo sia della serata di domani che della prossima stagione. Piero, buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi, grazie. Non avrei saputo dire di meglio.
Vabbè, insomma, ho fatto la brava conduttrice che fa una bella introduzione. A parte questo, insomma, Giovanni Danzi è quello di O mia bella Madunina, per chiarire ai più giovani o ai più distratti, insomma, quella canzone che un po' tutti gli italiani sanno, anche se magari non proprio tutte le parole, no? Cioè, però era molto di più, cioè Giovanni Danzi era un visionario musicale.
Guarda, lui era uno che, diciamo, coglieva moltissimo lo spirito del tempo. Mi sono accorto che non è che fosse molto conosciuto, perché lui ha fatto delle canzoni di osteria tipo I Toussaint de Milano, La Gagarella del Bifiscale più famosa, El Biscela, che sono delle canzoni che hanno accompagnato proprio la vita delle osterie milanesi. Ma c'è di più, c'è l'occasione di di aprire la stagione con Giovanni Danzi, nasce da un fatto molto carino e che appartiene proprio alle radici culturali di Milano di cui parlavi tu prima, nel senso che la famiglia Danzi avevano questo pianoforte in casa che il maestro ha suonato sino agli ultimi giorni della sua vita, e questo pianoforte è stato donato al Teatro Gerolamo. Quindi la stagione si apre con il pianoforte originale del maestro Danzi che suona dentro il Teatro Gerolamo, quindi avremo proprio le note del maestro con il timbro del maestro eccetera. Al pianoforte c'è Gigi Marson, che è uno che accompagnava Enzo Iannacci, un altro dei grandi milanesi, e quindi voglio dire, ci sono tutte le caratteristiche perché questo nostro omaggio sia un omaggio all'insegna un po' della verità di quello che è. Poi io non sono sicuramente un grande attore, infatti ho scritto dicitore, però vendo cara la pelle sul palcoscenico insieme a due osti veri, che sono quelli del treno, insieme a Fili Lupo, che è una cantante abituata a frequentare anche diciamo il tango, le balere, le osterie, non solo i palcoscenici. Quindi diciamo l'obiettivo è quello di far ricordare Milano non come nostalgia, ma come sempre come punto di partenza per dirci: ma oggi cosa c'è di quella Milano, e dove mettiamo il punto d'arrivo della Milano che vogliamo adesso?
Sì, assolutamente, mi sembra sacrosanto, cioè oltre allo zeitgeist, cioè allo spirito dell'epoca che Giovanni Danzi intercettava, avrete proprio il geist se continuate così, cioè nel senso che arriverà il fantasma di Giovanni Danzi al Teatro Gerolamo evocato dal suo pianoforte. Insomma,
guarda, sarebbe fantastico. Peraltro ho scoperto un dettaglio meraviglioso, e poi l'ho messo nel copione, e cioè che Giovanni Danzi, sì, qui scusate, c'è uno degli osti che mentre sta provando
che ha già iniziato
sono dentro il teatro adesso.
Ok.
E Giovanni Danzi praticamente quando fanno qui al Teatro Gerolamo Milanin Milanon, che fu uno spettacolo epocale, c'erano molte canzoni di Danzi, lui era un palcoscenico e disse al suo amico e al suo sodale: ma allora siamo diventati un classico. E lui stesso non si rendeva conto di essere un classico mentre viveva, ma era già il maestro, quello che nella Galleria del Corso viene chiamato il re.
Allora, non dimenticare le mie canzoni, dunque, è l'inizio della stagione del Teatro Gerolamo, domani alle 20, il Teatro Gerolamo meraviglioso, piccolino, quindi forse siete già esauriti, non nel senso
nevrotico. Credo che manchino
nevrotico.
2, 3 posti, 4, 5, sì, non di più.
Quindi insomma, chi
però
vuole...
Però attenzione Ira, lo faremo on demand, abbiamo deciso di tentare una via nuova, cioè la gente se vuole venire lo dice e noi li facciamo, come se, cioè riempiamo praticamente il teatro e lo facciamo, riempiamo il teatro e lo facciamo, quindi possiamo anche fare 10 repliche se ci stanno varie persone che lo vogliono fare, quindi vediamo un po' che succede.
Ecco, allora andate insomma sul sito, sui social del Gerolamo e fate presente insomma se non riuscite a prenotare che vi piacerebbe tornare a vedere questo spettacolo che si chiama, che ha come insomma dicitura collaterale Osteria Gerolamo /1, perché uno. Presumo che si voglia andare avanti con le osterie e con altri progetti,
certo,
analoghi. Raccontiamo qualcosa della stagione.
Allora, ti dico subito allora che Osteria Gerolamo 2 si svolge a dicembre ed è dedicata a un dimenticato di Milano che è Ivan Della Mea, con le sue canzoni, eccetera, una delle canzoni popolari. Poi a fine settembre abbiamo uno spettacolo bello di Melania Giglio dedicato a Amy Winehouse. Ottobre è un mese di monologhi perché abbiamo Donna non rieducabile di Ottavia Piccolo, Potevo essere io di Arianna Scommegna, abbiamo Tutto su mia madre che è la storia di un ragazzo che nasce in una famiglia bene parigina e la mamma vuole che sia omosessuale ma lui finge di essere omosessuale perché non lo è. È stato, diciamo, è stato un pezzo forte della Comédie Française, è stato tratto un film, eccetera. Poi abbiamo I Colla più volte. A novembre, come sempre, dedichiamo il mese, che è il mese di Book City, a opere tratte dai libri. Vorrei segnalare solo Danio Manfredini con Divin, oppure Gianni Coscia, grandissimo fisarmonicista e compagno di banco di Umberto Eco, che farà la misteriosa fisarmonica della Regina Loana. Poi abbiamo dicembre con molta musica, tra cui abbiamo Frida Bollani. Sotto Natale un'opera scritta apposta per il Natale dallo scrittore Andrea Vitali con in scena Chicco Pellicini. A gennaio ridiamo perché partiamo con Giù la rate di Lucia Vasini che si rifà ai testi di Dario Fo e Franca Rame. Poi, dopodiché, stasera mi butto, che credo sia stato anche lì all'auditorium di Radio Popolare.
No, è stato alla nostra festa Alpini, alla nostra grande festa Alpini, quella che facciamo tutti gli anni.
Infatti, bellissimo. Mm-hmm. E poi concludiamo gennaio con Anna Gaia Marchioro
che è stata la festa di Radio Popolare quest'estate.
Ma vedi che bella sintonia che c'è, ma perché alla fine si prendono delle persone che valgono e che sanno funzionare.
Certo. Bene.
A febbraio molto carnevale, ma poi diciamo ci sarà modo durante l'anno di raccontare quello che faremo. Gli abbonamenti li abbiamo chiamati, io non sono milanese, sono di Pugnano in provincia di Bari, li abbiamo chiamati 4 e 6 abbonamenti per 4 spettacoli, 6 spettacoli a scelta tra tutti quelli che ci sono, quindi insomma c'è modo di far venire la gente al Teatro Gerolamo con una stagione divertente e appassionante.
È la prima volta che fate l'abbonamento al Gerolamo, giusto?
Sì, stiamo facendo tante cose come la prima volta dell'on demand, eccetera, diciamo piano piano, pianoforte in scena.
Sì, tra l'altro appunto sono spazi, no? che richiedono un certo tipo di repertorio, no? Danno tante possibilità, ma ovviamente le forme che ci ha appena detto Piero Colaprico sono le forme di spettacolo, intendo, sono pensate proprio per il Gerolamo, insomma sono adatte proprio al Gerolamo. Bene, allora, nuova stagione del Teatro Gerolamo, appuntamento con Non dimenticare le mie canzoni domani sera con Piero Colaprico stesso in scena insieme a tutti gli ospiti di cui abbiamo appena parlato per ricordare Giovanni Danzi. Grazie, a risentirci,
a
ciao,
voi.
Ciao, ciao, ciao. Abbiamo sentito molto parlare di Annalena Benini per la sua nomina recente come direttrice del Salone del Libro e anche per vari altri motivi, addirittura familiari. La nuora di Vittorio Feltri, insomma, ci sono tante motivazioni per cui Annalena Benini è un personaggio che scopriremo nei prossimi mesi ed anni. Fa la giornalista, la scrittrice. Ha diretto un documentario con Francesco Piccolo, lo scrittore. Due scrittori dietro la macchina da presa per ritrarre una poetessa. Protagonista del documentario Le mie poesie cambieranno il mondo è infatti Patrizia Cavalli, scomparsa nel giugno del 2022, come abbiamo ricordato anche in questa trasmissione. Un ritratto che è iniziato qualche anno fa e proseguito durante la malattia della poetessa. Il film, presentato a Venezia alle giornate degli autori, adesso è al cinema e stasera sarà all'Anteo, Palazzo del Cinema, dove ci saranno Francesco Piccolo, Annalena Benini per rispondere alle domande del pubblico dopo la proiezione delle 19:30. A moderare ci sarà Barbara Sorrentini, che ha intervistato Annalena Benini.
Annalena Benini, ciao.
Grazie, ciao a tutti.
Regista insieme a Francesco Piccolo di un documentario che è stato visto alle giornate degli autori a Venezia non molti giorni fa, si intitola Le mie poesie non cambieranno il mondo, ora arriva nelle sale ed è dedicato a Patrizia Cavalli. Qual è stata l'esigenza di dedicare alla poetessa questo film?
Io e Francesco Piccolo, come tantissimi lettori, siamo grandi ammiratori della poesia di Patrizia Cavalli e avendola conosciuta siamo anche grandi ammiratori della sua personalità, della sua libertà. E quando abbiamo visto il documentario su Joan Didion, la scrittrice, che si intitola Il centro non reggerà, su di lei e con lei, che racconta la sua vita, il suo mondo, la sua opera anche, abbiamo pensato anche Patrizia Cavalli merita questo documentario, merita una cosa fatta soltanto su di lei. E così siamo andati a casa sua a proporglielo. Lei ci ha detto subito, essendo molto più intelligente di noi, ha detto lo fate perché sto morendo. E noi abbiamo detto ma no, ma che dici, non è questo, lo facciamo perché sei grande, che era la verità. Però lei aveva capito qualcosa in più subito anche rispetto a noi. Infatti, diciamo, dopo qualche anno, le riprese sono durate qualche anno, le abbiamo finite, c'è stato il Covid e poi Patrizia è morta. Ecco, noi ci siamo ritrovati con questo materiale montato, che abbiamo rivisto tutto e che ci è sembrato ancora più forte e ancora più prezioso.
Come dicevi, lei ci ha lasciato poco più di un anno fa, nel giugno del 2022, voi l'avete seguita anche nei momenti più dolorosi, insomma più dolorosi per la malattia, ma anche durante le performance, perché comunque era una grande, anche molto istrionica nel suo modo di leggere e recitare le sue poesie. Questo doppio aspetto, come siete riusciti anche a convincerla a mettere insieme queste cose?
Doloroso sì, perché naturalmente c'è la sua fragilità e c'è lei che parla della malattia, ma c'è anche questa grande leggerezza, piacere di godersi la vita, voglia di divertirsi, vitalità, ironia. E quindi è davvero stato un grande privilegio riuscire a passare questo tempo con lei, con le telecamere, e ammirarla mentre faceva quello che ha fatto sempre, cioè teatro di se stessa. Non abbiamo dovuto molto insistere, perché Patrizia si divertiva nelle performance, si rianimava con musica, le piaceva proprio stare sul palco, che poteva essere appunto il palco di un teatro, ma anche il palco di un salotto tra amici, il palco del tavolo della cucina. Nel film io credo che si veda questo suo piacere di mettersi in scena. E la cosa molto bella di Patrizia Cavalli è che la persona che adesso noi mostriamo al pubblico, quindi con le telecamere accese, è la stessa persona che si mostrava a noi, agli amici e a chiunque senza telecamere. cioè c'è una totale coincidenza tra la persona Patrizia Cavalli e il personaggio, diciamo così, che noi abbiamo costruito e mostrato al pubblico in questo film.
Ricordiamo che il film ora è nelle sale, Le mie poesie non cambieranno il mondo, Annalena Benini e Francesco Piccolo.
Grazie.
Allora, questa sera all'Anteo Palazzo del Cinema, 19:30, la proiezione con gli autori che saranno in sala per rispondere alle domande del pubblico, moderati dalla nostra Barbara Sorrentini. E adesso ritorna una rubrica, come ho già detto, leggendaria. Antonio Serra ritorna il venerdì a chiudere la settimana e la puntata di Cult, anche in questa nostra prima settimana del palinsesto invernale. Antonio, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, allora, Antonio, com'è andata l'estate? È successo qualcosa dal punto di vista dei fumetti? Sì, qualcosa è successo, insomma, abbiamo seguito cronache assortite, sia di autori che di opere.
Qualcosa è successo, qualcosa sta sempre succedendo, inevitabilmente il periodo del rientro delle ferie è quello di preparazione del Salone di Lucca.
E quindi sei molto indaffarato e non puoi venire a pranzo con me.
Sì.
Ma io cercherò insomma di obbligarti a non lavorare troppo, ma insomma, a parte queste nostre questioncelle, sei arrivato comunque munito.
Sono munito di un
mega albo,
un librone di che ha un formato molto
però,
particolare.
Ma quello lì chi è? Michelangelo?
Quello è Michelangelo.
Ah, ecco, sì.
Quello è Michelangelo.
Sì, sì.
È un formato molto particolare perché questo libro è edito dallo Scarabeo, che è una casa editrice che sostanzialmente si occupa del fumetto anche come forma d'arte. È stata scelta quindi un formato molto strano, con questi bordi veri bianchi molto ampi, perché originariamente le tavole che ci sono qui all'interno sono state pubblicate tra il 75 e 76 su quello che era il Corriere dei Ragazzi. E sono storie scritte da Mino Milani e disegnate da Sergio Toppi, che fa come sempre un lavoro assolutamente straordinario con questo suo tratteggio meraviglioso, la sua capacità di organizzare la pagina in vari modi. Ma cosa contiene questo volume? Questo volume contiene una serie di storie che vennero pubblicate appunto all'epoca, che si intitolavano I Grandi nel Giallo. La scusa narrativa era questa: prendere un personaggio noto, appunto un grande della storia, della letteratura, dell'arte, dello sport, della scienza e così via eccetera, e coinvolgerlo in una storia abbastanza breve, di non tante pagine, che però è una storia poliziesca, dove le sue particolari capacità lo rendono una volta nella vita un detective, diciamo così. E la serie era composta da un numero ristretto di storie. Qua noi troviamo delle storie dedicate a Giotto, a Michelangelo, a Paganini, a Leopardi, a Pasteur, a Einstein, molto popolare di questi tempi, un Oppenheimer, Fausto Coppi e Marilyn Monroe. Manca un'avventura, purtroppo, che era quella dedicata a Lucrezia Borgia, che, diciamo, per ragioni di diritti non si è potuta ristampare,
Includere
in questo volume. Le storie, secondo me, queste storie hanno una qualità straordinaria. Non c'è solo un aspetto estetico del disegno, della narrazione e così via, ma c'è il fatto che, avendo fatto questa scelta di un'ambientazione storica, sono storie, diciamo così, immortali, non diventano mai vecchie, perché non contengono nessun elemento che possa, come dire, no, dire in che epoca sono state realizzate. Quindi c'è un approccio che tenta di ricostruire anche in queste poche pagine una breve anche biografia, comunque il carattere di questi personaggi storici, chiaramente immaginandoli in termini in qualche maniera avventurosi, basandosi però su, evidentissimamente, basta leggere le pagine, su una ricerca molto molto ricca da parte di Milani per la scrittura, e dal punto di vista estetico di Toppi un lavoro assolutamente straordinario di ricostruzione. In particolar modo le storie dedicate all'arte, diciamo così, hanno proprio un montaggio che riprende quadri, stili, così la storia dedicata a Giotto, che io ricordavo, lo dico dico sinceramente a memoria, io c'ero purtroppo quando sono state pubblicate la prima volta queste storie, è assolutamente eccezionale. Quasi tutte le tavole sono riprodotte dagli originali di Toppi, quindi anche si riescono a vedere le pennellate, i grigi e anche le indecisioni, le sporcature e così via eccetera, che sono state mantenute in questa edizione, appunto, che ha l'aspetto anche di un'edizione d'arte. E niente, consigliatissimo, perché sono storie appunto in qualche maniera immortali. Quindi abbiamo parlato dei Grandi nel giallo, edito dallo Scarabeo, ben 38 euro in questo formato colossale e molto pesante, come al solito, in libreria e fumetteria.
Benissimo, allora è molto pesante, sì, infatti, ma non potevamo cominciare se non con un volume importante. Non abbiamo fatto la solita cosa, devi sbatterlo.
Vai, attenzione.
Ecco, avete sentito, accidenti, uno dei tonfi più significativi della storia della rubrica. Grazie ad Antonio Serra.
Grazie a voi.
La rubrica di fumetti ritorna venerdì prossimo. Noi abbiamo quasi finito, faccio partire la sigla di coda prima delle notizie. Abbiamo parlato molto di Cile, a partire da lunedì scorso, l'anniversario del 50° del golpe, con speciali, interviste, ci sono state anche tante iniziative, ci saranno ancora degli spettacoli, ve ne parleremo anche la settimana prossima, o anche appuntamenti musicali. Ce n'è uno questo sabato che vi ricordo, è un appuntamento che sarà la palestra di pugilato Heracles Gymnasium, che è diventato da qualche anno un luogo dove si fanno spettacoli, concerti. È da Pando, che conosciamo bene alla voce, Massimo Latronico, anche lui lo conosciamo benissimo alla chitarra, un concerto con la partecipazione delle illustrazioni del muralista Mono Carrasco, per far rivivere anche lo spirito di quell'epoca e anche di quella resistenza. È tutto per Cult di questa settimana. Torniamo lunedì alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini, buon weekend.